Continuiamo la lettura del capitolo 6, da 12 a 19. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone, soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Gesù se ne andò sulla montagna a pregare. Se ne va da solo sul monte. Questo salire da solo sul monte ci fa venire in mente qualche passo della scrittura, dei momenti importanti, dei più importanti personaggi del popolo di Israele. Sentite Esodo 24 all'inizio. Aveva detto a Mosè: sali verso il Signore, tu e Aronne, Nadab e Abiu, insieme 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano. Poi Mosè avanzerà solo verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e il popolo non salirà con lui. Mosè sale da solo sul monte. Così anche Elia salirà da solo sul monte, dove incontrerà il Signore. Gesù se ne va sulla montagna, come Mosè, da solo. Forse Gesù è cosciente che con lui, anzi di sicuro Gesù è cosciente che con lui inizia una nuova realtà. I personaggi più influenti del popolo di Israele stanno meditando su come condannarlo, su come toglierlo di mezzo. Gesù si accorge quindi che c'è una rottura ormai con gli esponenti di Israele. Quindi si accorge che col popolo di Israele, così com'è, non c'è più nulla da fare. Bisogna cominciare di nuovo. Gesù sale come Mosè sul monte. Il monte è sempre presentato nella Bibbia come il luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Proprio con Mosè e con Elia appare in tutta chiarezza questa realtà. È il luogo della preghiera più intensa e più ascoltata ed esaudita da Dio, ma è anche il luogo dove Dio soprattutto parla all'uomo. È sul monte che Dio dà a Mosè la sua legge. È sul monte che Dio fa ad Elia la sua promessa. Gesù prega da solo sul monte e passò la notte in orazione. Quindi la sua preghiera, la sua permanenza alla presenza di Dio è prolungata, perseverante. Nel Vangelo di Luca, nei Vangeli in genere, Gesù ci viene presentato quando prega sempre da solo. Lui insegna anche ai discepoli a pregare quando glielo chiedono, ma da parte sua, quando va a pregare, sempre da solo. La sua preghiera è diversa da quella degli uomini. La sua preghiera è la preghiera del Figlio unigenito. E qui passa la notte in orazione. La notte è un momento importante per preparare un giorno nuovo. Quando Dio agisce, agisce sempre all'insaputa degli uomini, e gli uomini trovano l'azione di Dio come una sorpresa. È nella notte che Dio porta a compimento le sue opere. Un primo accenno ce l'abbiamo all'inizio ancora con Adamo. Quando Adamo si sveglia, trova la sua compagna, trova Eva, il dono più grande che si aspettava. I doni di Dio vengono preparati di notte, cioè quando l'uomo non interviene, non ha la possibilità di far nulla perché non ci vede, è buio. Oppure addirittura dorme. Gesù passa la notte in orazione, passa questo tempo di buio e di tenebra alla presenza del Padre, come a dire: sei tu, Padre, che agisci, sei tu che vieni in aiuto, in soccorso. Passò la notte in orazione. Quando fu giorno, potremmo ancora chiederci com'era la preghiera di Gesù in quella notte. E la risposta non ce l'abbiamo, però se guardiamo agli altri momenti in cui Gesù pregava, possiamo immaginarci che anche in quella notte pregava allo stesso modo. Quali sono i modi di pregare di Gesù? Sono anzitutto ascolto, perché anche lui, quando insegnerà a pregare ai discepoli, dirà: sia fatta la tua volontà. Quindi presuppone che si stia in ascolto per udirla, qual è la volontà del Padre. Quindi Gesù sta in ascolto perché non vuol fare nulla se non ciò che il Padre gli dice. E poi l'altro atteggiamento della preghiera di Gesù è l'offerta di sé. Eccomi, vengo a fare la tua volontà, come dice il Salmo 40, 39, 40. Ascolto e offerta. Questa è soprattutto la preghiera di Gesù. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Cosa vuol dire sceglierne 12? I discepoli erano persone che seguivano Gesù di loro spontanea volontà. Vedevano che Gesù era un maestro particolare, vedevano o sentivano che la sua sapienza era davvero sapienza che nutre la vita, e stavano con lui e imparavano da lui. Adesso lui non si accontenta di avere dei discepoli che scelgono loro di seguirlo. Ne scelse 12. I quali non possono più dire: sono io che ho deciso di star con te, ma dovranno dire: sei tu che ci hai chiamati per star con te. Noi stiamo con te non per nostra iniziativa, ma per tua scelta. Ne scelse 12. Perché 12? 12 è il numero delle tribù di Israele. di quell'Israele disperso che lui è venuto a radunare. Ora, scegliendo le 12, Gesù dà un chiaro messaggio a chi vuol capire. Gesù sta iniziando un nuovo popolo. Come 12 erano i patriarchi dell'antico popolo, così 12 sono i patriarchi del nuovo popolo. Gesù comincia a radunare l'Israele disperso, quell'Israele che i cui capi rifiutano il dono di Dio, rifiutano la sua persona, dopo aver visto che è davvero mandato dal Padre. Ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Apostoli è un termine greco, che vuol dire mandati. Ora, se Gesù manda uno e gli dà questo nome, è segno che dà a questa persona la sua autorità. Gli inviati, gli apostoli, hanno l'autorità di colui che li manda. Quindi Gesù si premura di autorizzare, di dare autorità a questi 12. Gesù non dà al mondo delle regole nuove, ma invece offre al mondo una nuova comunità delle persone concrete, uomini, uomini che hanno un nome, e adesso vengono subito i 12 nomi. Cosa vuol dire che questi uomini hanno un nome? Vuol dire che hanno ciascuno di loro dei pregi e dei difetti, hanno delle caratteristiche uniche, hanno una storia alle spalle, una formazione, quindi hanno delle capacità e hanno delle incapacità. Sono persone concrete, coi limiti delle persone concrete. Io ho i miei limiti, di più di voi, voi avete i vostri limiti, di più di me, e così via, o meglio, più che di più o di meno, diversi. Io ho i miei pregi, pochi, meno di voi, voi avete i vostri pregi, pochi, meno di me. Non si può fare paragone, anche qui sono diversi, anche i pregi o i difetti, si direbbe con gli apostoli, poi soprattutto con San Paolo, non più pregi o difetti, ma carismi, grazie, doni di Dio che si mettono a servizio gli uni degli altri. Ora i 12 nomi che seguono dicono proprio che questi pregi e difetti delle singole persone, che le caratteristiche che distinguono una persona da un'altra ci sono, ma non sono importanti. Gesù non sceglie persone perfette. Perché? Perché non sceglie persone perfette? Se non le trova, non le troverebbe. Penso, se venisse al vostro paese, la persona più perfetta che c'è sareste voi, immagino. Ma siete perfetti voi? Ma proprio no. Quindi Gesù non ne trovava persone perfette, ma non l'ha neanche cercate. Lo dirà poi ancora San Paolo. Dirà che quando il Signore sceglie qualcuno, lo sceglie debole, lo sceglie incapace, stolto, eccetera. Perché? Perché nella sua vita e nella sua obbedienza appaia la bellezza, la grandezza, la sapienza e la forza di Dio. E questo è molto bello. Così noi ascoltiamo i nomi dei 12 apostoli con i loro limiti, i loro difetti, li ascoltiamo con gioia, sapendo che tra quei nomi, forse, chissà, può esserci anche il nostro. non occorre essere perfetti. Quindi niente sensi di inferiorità nei confronti di nessuno, neanche nei confronti degli apostoli, come nemmeno sensi di superiorità nei confronti di nessuno, neanche nei confronti degli apostoli. Gesù non guarda i pregi e i difetti per scegliere uno. Chi guarda Gesù per scegliere? Ha guardato il Padre. Lo ha guardato tutta la notte. Lo ha ascoltato tutta la notte e poi ha scelto i dodici. Simone è il primo. Cosa vuol dire Simone? Lo sapete? Non ancora. Ve lo dico io. Vuol dire Dio ha esaudito. Che bello, proprio il primo nome. Gesù, dopo aver pregato tutta la notte, sceglie Simone. Dio ha esaudito. Ha esaudito la preghiera di Gesù. Gesù comincia a fondare la sua chiesa sull'esaudimento della preghiera da parte del Padre. E quella persona lui la chiamerà roccia, Pietro, pietra, ma non pietra nel senso di un sasso che lo si può tirare, che si può sollevare, ma pietra nel senso proprio di roccia, metti che sia lì la cima della montagna, lì la roccia sulla quale puoi costruire, poi sulla quale puoi cementare un edificio. Il primo si chiama così e sarà sempre il primo in tutti gli elenchi degli apostoli. Gesù gli dà anche un altro nome, continuerà a chiamarsi Simone, ma Gesù gli dà anche un altro nome. E dargli un altro nome, cosa vuol dire? Dare il nome a una persona vuol dire in qualche modo prendere possesso di quella persona. Vuol dire che adesso appartiene a Gesù. Vuol dire anche dare un altro scopo alla sua esistenza. Non sarà più soltanto un pescatore, qui non è detto, ma noi lo sappiamo dai capitoli precedenti, era un pescatore. Dargli un altro nome vuol dire dargli un ruolo nuovo. Pietro, quindi, Simone è la roccia, la pietra, per il fondamento del nuovo edificio formato da questi dodici. E che edificio sarà questo? Che edificio preme edificare a Gesù? Pensate, se il vecchio Israele rifiuta il dono di Dio, allora anche il Tempio non vale più, non serve più. Il Tempio è il luogo dell'incontro con Dio, non è più il luogo d'incontro con Dio. Gesù deve costruire il nuovo Tempio per il nuovo popolo. E il nuovo Tempio, cioè il nuovo luogo dove gli uomini possono incontrare il Padre e possono dar gloria a Dio, non è più un edificio fatto di mattoni o di pietre, ma è un edificio costruito con le pietre vive che sono questi dodici che stanno a fondamento, come dirà poi il libro dell'Apocalisse, che le dodici fondamenta della città che viene dal cielo, nella quale c'è il Signore, il trono di Dio e l'agnello, le dodici fondamenta portano i dodici nomi degli apostoli. Dopo Simone, Andrea, il suo fratello. Andrea vuol dire uomo, uomo maschio, virile, fratello di Simone. Giacomo, Giovanni, qui Luca non aggiunge nient'altro, in qualche altro punto sappiamo che avevano anche un soprannome questi due fratelli, un bel soprannome, figli del fuono, probabilmente erano burberi o impetuosi o veloci nel prendere decisioni e nel dare risposte, forse anche un po' cattivelli. Difatti sappiamo che una volta si avvicineranno a Gesù per dire: vuoi che chiamiamo il fuoco dal cielo per distruggere quel villaggio, quella città? Pensa. Altro che figli del trono, erano saette che volevano. Poi Filippo, sappiamo dal Vangelo di Giovanni, che era dello stesso paese di Simone e Andrea, cioè di Bettaida. Filippo è un nome greco, come Andrea, e vuol dire amico dei cavalli. Chissà, non credo che abbia avuto un maneggio, ma Filippo. Bartolomeo, questo nome vuol dire semplicemente figlio di Talmai, e sappiamo dal Vangelo secondo Giovanni che probabilmente si chiama Natanaele. Matteo, anche un bel nome, questo ebraico, che vuol dire dono di Dio. Tommaso probabilmente un soprannome, che poi viene tradotto in greco con Didimo, gemello. Giacomo d'Alfeo, chi sarà questo Giacomo d'Alfeo? Un altro Giacomo. Simone, soprannominato Zelota. Zelota vuol dire zelanti. In questo tempo non esisteva ancora il partito degli zeloti, che nascerà più avanti e che sarà la causa o l'occasione per l'esercito romano di intervenire e distruggere il Tempio e la città di Gerusalemme nell'anno 70 con Tito. Comunque non esisteva ancora quel partito politico, quindi qui questo soprannome può voler dire soltanto zelante. Giuda di Giacomo, in un altro elenco di apostoli, viene chiamato Taddeo, che vuol dire animoso. E poi Giuda Iscariota, e qui può voler dire Iscariot, una cittadina della Giudea, o potrebbe voler dire bugiardo, quindi ha già un bel soprannome questo, che fu il traditore. Così ci anticipa San Luca qualcosa che ancora non si sa. Quindi vedete che questi nomi, già il nome stesso dice realtà molto diverse. Qualcuno di origine è anche nome ebraico, qualcuno ha il nome greco, quindi vuol dire che viene da una famiglia che si è lasciata un po' influenzare, almeno nella scelta dei nomi, dall'ambiente greco e dall'ambiente pagano. 12 nomi concreti di persone, quindi non perfette. Gesù sceglie questi 12, così comincia il nuovo popolo. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. È ancora sul monte dove chiama questi, poi scende insieme con loro. Il monte è riservato a Gesù, come nella Bibbia abbiamo visto il monte era riservato a Mosè. Con gli altri lui scende. Mosè era sceso per leggere la nuova legge del popolo, quella che lui ha ricevuto sul monte scritta sulla pietra. Gesù scende per pronunciare la sua legge, e la sentiremo continuando nei prossimi giorni. Disceso con loro, questa espressione qui è anche molto bella e significativa. Gesù è colui che discende, che va incontro agli uomini. Non sono gli uomini che vanno da Lui, non sono gli uomini che riescono a cercare e trovare Dio, è Dio che va incontro agli uomini, che viene a noi, e si fermò in un luogo pianeggiante, quindi in un luogo facile per la folla, per il popolo, un luogo di riposo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone. Anzitutto vediamo come le cose vengono messe in ordine. Gesù viene accompagnato dai dodici, incontra folla di discepoli, poi moltitudine di gente. Quindi vediamo come le cose sono ordinate. C'è Gesù, attorno a lui i dodici, attorno a questi discepoli, attorno a questi tutta gente che non hanno ancora preso una decisione nei riguardi di Gesù. È una gran moltitudine di gente. Comunque in questo ordine e in questo triplice cerchio concentrico, possiamo dire, vediamo come la comunità degli apostoli non è chiusa. Gesù non li porta via, li porta in mezzo a quest'altra gente. Anzitutto la comunità dei discepoli, e poi anche i discepoli non stanno a sé, ma sono a contatto con la gran moltitudine di gente. Quindi Gesù si presenta in una maniera aperta, come missionario, e i suoi devono essere aperti e missionari. Quelli che lo amano, che lo scelgono come maestro, sono a contatto con altra gente. Non ci sono chiusure, c'è un'apertura a tutto il mondo. Questa gente è venuta da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone. Vuol dire che tutta questa gente ormai rappresenta tutto il mondo, sia il popolo ebraico che i pagani. Dal litorale di Tiro e Sidone vengono pagani. Il popolo di Israele viene dalla Giudea e da Gerusalemme. Quindi ormai questa gran moltitudine di gente rappresenta tutti i popoli, tutto il mondo. Per San Luca non c'è più distinzione popolo di Israele e gli altri popoli, tutti sono da salvare. Gesù è venuto per tutti. Senza di lui nessuno è salvo, neanche gli israeliti. Perciò tutti gli altri sono un'unica realtà che viene a contatto con Gesù attraverso i suoi apostoli e discepoli. Questa gran folla e la moltitudine di gente cosa sono venuti a fare in questa pianura? Erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Due sono i motivi che portano la gente a incontrare Gesù. Anzitutto, prima cosa, per ascoltarlo. La parola, la sua parola è al primo posto. Però tutti sanno, e proprio per questo lo cercano, che la parola di Gesù è una parola efficace, una parola che produce salvezza, una parola quindi che guarisce, una parola che interviene non solo sulla mente, non solo sulla conoscenza dell'uomo, sul suo spirito, ma anche sul corpo. Sono venuti per ascoltarlo e per essere guariti. Ascolto e guarigione sono un tutt'uno. Chi ascolta Gesù con amore guarisce. Chi ascolta Gesù ne riceve beneficio, anche nel suo corpo e in tutta la sua vita. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Non ci sono solo malattie, ci sono anche altri mali che tormentano la vita, la persona umana, sono gli spiriti immondi che tormentano, che fanno soffrire. Quindi ci sono questi due tipi di sofferenze sostanzialmente, per le malattie del corpo e per il tormento degli spiriti immondi. San Luca, buon medico, riferisce queste cose, sapevano distinguere tra malattia e tormento degli spiriti immondi. Noi adesso siamo meno capaci di distinguere, riteniamo tutto malattia, anche se non è vero. Anche questi venivano guariti. Che cosa vuol dire? Che la parola di Gesù è una parola che fa fuggire gli spiriti immondi, che risana anche da questa presenza che rende infelice la vita dell'uomo. La parola di Gesù è così importante e preziosa. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Cercava di toccarlo la folla. Cosa vuol dire? Che la folla non conosce ancora del tutto Gesù, lo pensa come un mago, come un guaritore, quindi cercano di toccarlo, di andargli vicino per avere un contatto fisico. Il primo impatto così con Gesù da parte di questa folla è ancora confuso. Bisognerà che questa fede che inizia a esserci, è un inizio di fede questa, ma dovrà purificarsi e si purificherà sul Calvario. È da lì che esce la forza che risana tutti. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, dicono gli apostoli. Dalle sue piaghe, quindi dalla sua croce. È l'offerta di Gesù al Padre che guarisce, che salva, che risana il mondo e che allontana del tutto dall'uomo gli spiriti immondi, i quali non stanno nella vita di uno che si offre fino alla croce. Da lui usciva una forza. Comunque comprende questa gente che Gesù è colui che dà la vita e quindi è Dio. Esprimono così essi questa fede, cercavano di toccarlo. Gesù farà sapere a questa gente che non basta toccarlo, troppo poco, bisognerà mangiarlo. E allora non solo si viene guariti, ma si diventa un tutt'uno con lui, membra del suo corpo. Ma questo verrà più avanti, qui siamo all'inizio, primissimi passi della fede, ancora passi di una fede che vacilla, che casca facilmente e che si blocca, come si vedrà più avanti, come già sappiamo, si blocca facilmente di fronte alla prima difficoltà, perché tutti questi discepoli poi un bel giorno se ne andranno. E i dodici per miracolo restano. Gesù chiede anche a loro: volete andarvene anche voi? Quindi la fede del toccare Gesù per essere guariti è una fede ancora un po' interessata, che alla prima difficoltà vacilla, una fede che dovrà svilupparsi fino a dire: eccomi Gesù, sono a tua disposizione. Allora è una fede che può diventare stabile e sicura. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Bene, durante il silenzio potrete fare molte cose questa volta. oltre a ripetere la frase come siete già abituati, potete immaginarvi così di salire con Gesù la montagna e star con Lui nella notte, in preghiera. Potete immaginarvi di vedere i volti dei dodici uno a uno e leggere nel loro sguardo la gioia di essere scelti da Gesù, ma anche il tremore, chissà cosa vuol dire questa scelta, l'incertezza, la paura, chissà cosa significherà, la disponibilità di ubbidire a Lui. E poi potete discendere con loro e fermarvi anche voi nel luogo pianeggiante. E lì guardarvi intorno e vedere la due folle, quella dei discepoli e la gran moltitudine. E vedervi dentro, in mezzo, tra queste due folle come missionari, persone che aiutano a far conoscere Gesù, il suo essere figlio di Dio, il suo essere un Messia, salvatore dell'uomo. E dopo potete mettervi anche tra quella folla che cerca di toccarlo. Allora vedrete se ci riuscite a toccargli il mantello. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen. Amen.